Ma se poi mi scrivi di notte, le tue cose sconce, prendo la metro e vengo da te. Ma non mi parlare d'amore, che mi sto divertendo a prenderti in giro. No, scusate, ma che è sta roba? Scusate, redazione, c'è qualcuno? Qui c'è qualcosa che non va, non... Cosa sto leggendo?
Ti rispondo io, stai leggendo la nostra colonna sonora. Ciao Migliaccio, ciao a tutti, sono Viviana Bruno e vi aspetto sugli ascoltabili per la nuova stagione di Brave Mai, il primo podcast che parla di sesso tra donne.
Fossi in voi, lo ascolterei. Altrimenti, chissà cosa può succedere. Gennaio 2019. La detective Eva Marie Multari ne ha abbastanza. In 3 ore di interrogatorio il ragazzo emaciato non ha fatto altro che lamentarsi della famiglia, di suo padre Chad soprattutto. Il ragazzo, che si chiama Grant Amato, lo ammette di aver rubato tanto denaro ai genitori. Lo ammette di aver sottratto i soldi per pagare una modella bulgara su un sito live streaming a luci rosse. Lo ammette di detestare il papà che si è intrufolato nel suo computer e ha snocciolato alla modella di nome Sylvie le bugie di Grant. A Multari, Grant racconta anche di Sylvie, che ama da morire, pure se non l'ha mai vista dal vivo. Certo, l'ha riempita di denaro, rubato. Le ha confessato il suo sentimento, arrivando ad elaborare panzane assurde per mostrarsi più figo di quello che è. Un infermiere mediocre che sa solo creare casini. Insomma, sono 3 ore di interrogatorio in cui Grant appare verbosetto e stranamente rilassato. Multari, a un certo punto, scambia un'occhiata d'intesa col collega Daniel Anderson e tira fuori le foto. Un faldone di scatti da brivido. Le sbatte sul tavolo. Quelle immagini ritraggono il padre, la madre e il fratello di Grant, assassinati. L'odore del sangue squarcia la carta delle fotografie. Arriva fin lì, dentro quella stanza. Multari sa dove vuole arrivare. La detective inizia il suo numero. Il numero delle domande a raffica. Hai lasciato casa tua con tuo fratello ridotto in questo stato? Multari gli piazza davanti la foto di Cody Amato, in uniforme da infermiere, in posizione semifetale. Gli hanno sparato in viso. C'è una pistola per terra, a pochi metri da lui. Grant non ha il tempo di rispondere. Via, un'altra foto. Hai lasciato casa tua con tuo padre così? Chad Amato, nella zona cucina, giace a terra. Gli hanno sparato in testa, 2 colpi da dietro. Porta una fondina sul fianco destro, che contiene una semiautomatica. E tua madre, invece? A Margaret, Mrs. Amato, hanno sparato una volta sola, in testa. È seduta alla sua scrivania, riversa sul tavolo. Grant Amato, nel vedere quelle fotografie, si copre gli occhi con le mani. È così che hai lasciato la tua famiglia? La detective continua a sguainare foto dei suoi familiari uccisi. 1, 2, 3, mamma, papà, fratello, morti. Tutto quello che resta degli Amato. Chi ha fatto tutto questo? Chiede Multari, che vuole arrivare alla verità. Non io, conclude Grant Amato. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Alla luce del suo computer, Grant Amato fa quello che gli riesce meglio: digitare su una tastiera e mentire. sta mentendo nello specifico a Sylvie, la meravigliosa modella bulgara di un servizio di video streaming a luce rosse che si chiama Cam Girls. Grant paga. Sylvie si esibisce. Sul pagare per assistere a questo tipo di performance non ho nulla da dire. Non c'è niente di strano, lo fanno migliaia di persone ogni giorno. A sorprendermi è l'abilità di Grant Amato a non sottrarsi mai alla bugia. A Sylvie, nascosto dietro il suo schermo, racconta di essere un gamer professionista, un esperto di giochi online, racconta di possedere una BMW. In realtà guida un Honda Accord del 1996 ed è un infermiere malinarnese che vive ancora coi genitori. Vive a Chuluota, in Florida, al 2112 di Sultan Circle, un piccolissimo centro di 2000 anime, immerso nel verde, a 40 km da Orlando. Chuluota è un nome di origine indiana che può tradursi come isola dei pini, terra dei laghi e dei pini, o semplicemente come bel posto, un bel posto in cui crescere. Tra il 2018 e il 2019 Grant Amato vive qui, con i genitori, vi dicevo. Papà, Chad, 61 anni, è un farmacista. Mamma, Margaret, 59, è direttrice operativa di un'azienda che si occupa di software in ambito clinico. Il suo profilo LinkedIn è ancora visibile online. Mentre chatta con Sylvie, Grant ci ripensa al fallimento del modello familiare in cui è cresciuto, il modello Amato. Non sopporta la retorica dei suoi genitori che non lo ha salvato dalla mania di raccontare frottole online. È più forte di lui, mentire è come respirare. Tanto c'è tempo per la verità, si ripete, sperando che prima o poi la verità si presenti nelle forme che piacciono a lui, come se la realtà si potesse modificare con le sue menzogne, come se prima o poi ci riuscisse davvero a guidare una BMW, a essere un gamer serio, a fare innamorare di sé Sylvie. Il modello familiare Amato, in realtà, Chad e Margaret hanno lavorato sodo per impostarlo. Dei loro mestieri vi ho già accennato. Si tratta di genitori, se non esemplari, quantomeno per bene. Lavorano sodo ed educano con il giusto rigore i tre figli, con qualche concessione al divertimento. Sono tutti pazzi per il football e non si perdono una partita dei Florida Gators. Focus sui figli. C'è Jason, il più grande, frutto di una precedente relazione di Margaret. È adottato da Chad quando ha appena 3 anni. Poi viene Cody, nato nel 1987, e Grant, il piccolo di casa, del 1989. Vivono in una grande casa su un terreno molto vasto, con 4 camere da letto e tante passioni. Chad ha quella per i computer, hobby nutrito da autodidatta. Margaret invece adora i cavalli. Passa gran parte del suo tempo libero nelle stalle di un maneggio. Qui carezza la criniera di una ex puledra da corsa, Lady, comprata nel 2009. Le dicono di non perderci tempo con Lady. È una cavalla perduta, non più giovanissima, troppo ribelle. Margaret se ne infischia e continua a curare l'indomita Lady. Quando la cavalla muore, Margaret è affranta, ma resta al maneggio. I cavalli la rilassano. Hanno lavorato per un'intera vita, Chad e Margaret. Hanno comprato una bella casa in Tennessee, dove pianificano di diventare anziani insieme. Sognano una vecchiaia tranquilla. I figli sono cresciuti. Jason vive a Winter Springs, sempre in Florida, e fa l'assicuratore. Cody e Grant, invece, sono infermieri. Qualcosa, però, si inceppa. Qualcosa che riguarda il piccolo di casa, Grant, che tra il 2018 e il 2019 si avvicina ai 30 anni. Mi fermo un attimo, giusto per ribadire che sono loro cinque i protagonisti di questa vicenda. Vi presento, anzi, vi ho appena presentato, gli Amato. Cody e Grant, complici anche la vicinanza d'età, crescono in pura simbiosi. La loro vita è una serie di istantanee che nella mente di Grant sono indelebili. Loro due insieme a scuola, loro due insieme nella stessa squadra di sollevamento pesi, loro due insieme nel definire gli obiettivi dell'età adulta, diventare infermieri professionisti. E infermieri ci diventano davvero, con il sogno di specializzarsi come anestesisti. Loro due molto simili anche dal punto di vista fisico, il muso imbronciato, gli occhi svegli, la pelle bianchissima. Peccato che Cody sia 8-10 passi avanti rispetto al fratello. E quando passa l'esame da infermiere anestesista, Grant resta indietro. Lui quell'esame non lo passa. Resta infermiere normale. Il terrore di una vita. È un incubo. Vedere tuo fratello con cui hai sognato ogni cosa, vedere che ce la fa. E tu no. La sua non è invidia, né sentimento di ingiustizia, né terrore dell'abbandono. Lui, quel fratello, lo ammira. Lo sente vicinissimo. È più smarrimento quello di Grant. Si sente inferiore. Si sente cretino, si sente il più scemo della famiglia. Non sa che farsene degli insegnamenti di papà Chad. Vorrebbe scuoterlo, dirgli trova una soluzione, ma Chad parla di impegno, parla di doveri. Grant detesta l'idea che i suoi se ne vadano in Tennessee abbandonandolo al suo destino di uomo infelice. Che ne sarà di lui? Ha un lavoro come infermiere. Ma non lo soddisfa, perché lui vuole essere come suo fratello Cody, che ora fa l'anestesista, che ha la fidanzata, Sloane, che si è preso la patente di chi fa una vita normale. Grant non capisce quale sia lo scatto che separa le persone realizzate dallo sconforto di chi si sente un coglione. Dopo il fallimento dell'esame, per Grant è l'inizio della fine. Al lavoro è un disastro. Ed è un disastro perché Grant ruba dei farmaci, se li porta in casa, oppure li somministra senza criterio ai pazienti con la scusa di aiutarli a rilassarsi di più. I suoi capi se ne accorgono, lo denunciano e lo licenziano. Grant Amato perde interesse in tutto. Nulla gli pare più rilevante. Se non pensare a come potrebbe essere la vita se fosse come nei suoi sogni. Inizia a passare notti e giorni al computer dopo la perdita del lavoro. Nere occhiaie si affrescano sul suo viso, il colorito si svuota di intensità, perde molto peso. Su internet si dissocia dalla vita reale per assumere il controllo di un'esistenza virtuale in cui mente su tutto. Mente a Sylvie, che ogni sera si esibisce per lui dietro uno schermo. La riempie di quattrini che sottrae con l'inganno alla famiglia. Ai genitori e a Cody dice che è un gamer professionista e che quei soldi gli servono per promuoversi sulla piattaforma Twitch. Arriva a chiedere quasi $200,000 ai suoi familiari, in nemmeno 2 anni, per sostenere Sylvie e le sue performance. Quella ragazza non è solo una meraviglia della natura. È l'amore della sua vita. L'unica ragione per svegliarsi al mattino. Grant le dice di essere un gamer professionista, di guidare una BMW, di sentirsi l'unico uomo per lei. Per Grant, quella ragazza è tutto. L'unica che può colmare vuoti, dolore e solitudine. In casa lo capiscono. Lo vedono che il figlio piccolo si sta fregando con le sue mani dopo il licenziamento. Chad fa di tutto per tutelare Grant. Paga i debiti del figlio e finge che tutto vada bene per non aggravare la depressione così profonda del ragazzo. Grant tutto questo non lo comprende e non lo apprezza. Continua a rubare, continua a mentire, continua a tormentare Sylvie. In famiglia le provano tutte. Cody, il fratello del cuore, il miglior amico, se lo porta pure in Giappone con un altro amico. È sempre stato il loro sogno andarci. Sembra che le cose vadano meglio. Grant pensa meno a Sylvie, si distrae e viene spesato in tutto e per tutto dal fratello. Ma di ritorno a casa siamo punto e a capo. Riprendono le bugie, le chat notturne e iniziano le liti serie dagli amato. Chad non sopporta che suo figlio Grant possa vivere in quel modo, senza un lavoro e senza nemmeno cercarselo un lavoro. Piovono discussioni su discussioni. Margaret non sa come intervenire, si astrae da tutto e corre ad accarezzare i cavalli. Solo così riesce a calmarsi, ma è un sollievo temporaneo. Jason e soprattutto Cody provano a far ragionare Grant, ma nulla. Il ragazzo è un caso disperato. Online è visibile anche un video in cui Grant, disperato, implora a Sylvie di mandarle dei video, gratis.
All right, Sylvia, look at me. I'm outside going to check the mail. And I'm asking you if you can please, pretty please, send me one of your videos. I love it so much when you just send them to me. Yeah, I don't like buying your stuff. It makes me feel weird. Could you please send me one though?
Il 19 dicembre 2018 Grant scappa di casa dopo l'ennesima discussione con papà Chad. Scrive a sua madre: sono stanco di tutto. E si rifugia da sua zia Dana, ad Apopka, sempre in Florida. La donna, nemmeno il tempo di fargli il letto, scopre che il nipote le ha rubato dei soldi per spenderli su Cam Girls.
Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
Il ragazzo dorme di giorno e resta sveglio di notte. Dana è preoccupata, ma è ancora più scossa dalle reazioni di suo cognato Chad. L'uomo si è indebitato per poter coprire le cazzate di Grant e dice alla cognata: non denunciarlo, ti prego. Chad, amato, disperato, piange al telefono con Dana. Lavorerò il doppio per ripagare i debiti, ma va bene, lo faccio per Grant. Non voglio che finisca in galera. Dana, in 27 anni che lo conosce, non lo ha mai sentito piangere. La zia scopre che Chad ha messo un'ipoteca sulla casa per coprire i debiti. Cody, invece, le dice che la ripagherà di tutti i furti del fratello. Chad vive per quel figlio in difficoltà, così come Margaret. Pure al Tennessee rinunciano, così occupati dalle sofferenze di Grant. Ma Grant ignora il loro interesse. Per lui, mamma e papà sono solo due persone che non riescono a capirlo e che, anzi, hanno contribuito alla sua infelicità. Dopo pochi giorni in casa di zia Dana, Margaret e Chad irrompono nell'abitazione della parente. La situazione è insostenibile. Prendono Grant e lo chiudono in rehab. Obiettivo? Un percorso di 60 giorni per riabilitarsi dalla dipendenza verso la pornografia. Peccato che Grant molli il colpo dopo 2 settimane. I genitori sono esausti. Cody è disperato. Ha persino pagato lui la riabilitazione del fratello. $15,000. Chad, amato, ormai è furibondo. Il 5 gennaio invita suo figlio Grant a pranzo fuori. È tempo di ultimatum. Basta computer. Basta messaggi ossessivi a Silvi. Basta proprio con Silvi. Basta soldi rubati. Basta con questa vita che non è vita. O Grant ci dà un taglio con la merda in cui si è immerso da solo, o gli renderanno la vita impossibile. Chad gli dice che deve trovarsi un lavoro, che deve smetterla con le cazzate, che deve curarsi e pagarsi i debiti. E se lo beccano di nuovo a chattare, lo butteranno fuori di casa. Chad le ha provate tutte. Si è connesso al computer del figlio e ha scritto a Sylvie, rivelandole che altro che BMW e gamer professionista. Grant Amato è un infermiere senza uno straccio di lavoro che passa il suo tempo a molestarla sperando in un amore che non ci sarà mai. Grant Amato, scoperto questo, impazzisce. Sente un furore mai provato prima. Con quale diritto la sua famiglia si è intromessa nella vita sentimentale violando le password del suo PC? Chad gli ha pure cambiato le credenziali. Ma che sono, pazzi? Devono morire. 21-12 di Sultan Circle, Chuluota, Florida. Il 25 gennaio 2019 vengono ritrovati 3 cadaveri. Cody in posizione semifetale con la divisa del lavoro. I colleghi lo aspettavano il giorno prima, il 24 gennaio, e si sono insospettiti quando non l'hanno visto arrivare. Gli hanno sparato sotto gli occhi. La sua pistola giace a pochi metri dal corpo. Una fondina che ospita una semiautomatica, invece, stringe il fianco di papà Amato. Chad è stato colpito 2 volte, in testa, da dietro. Una vita di sacrifici, di disciplina mitigata a dolcezza. E gli è finita così. Riversa sulla sua scrivania c'è Margaret. Un solo proiettile, da dietro, la stronca sul colpo. Neppure il tempo di chiedersi cosa ne sarà della sua famiglia. Cosa ne sarà dei cavalli, che non avranno più la sua mano che li carezza. I sospetti della polizia, che trova i corpi dei 3 Amato il 25 aprile, si indirizzano subito su Grant, che all'inizio è irreperibile. Il cellulare è staccato. Lo beccano il giorno dopo in un hotel, risalendo al numero di targa della sua Honda. La detective Multari e il collega Anderson lo interrogano, come vi raccontavo all'inizio di questo episodio. Grant si dichiara innocente. Agli investigatori ammette: «Ho sbagliato tutto e negli ultimi tempi i miei mi hanno incolpato di qualsiasi cosa». Jason Amato, il fratello maggiore, viene convocato nella sala dell'interrogatorio. Lui, per il 24 gennaio, ha un alibi. Era con la sua compagna, sono usciti. Prova a far ragionare il fratello, ma Grant non demorde. Lui, con quella strage, non c'entra nulla. Grant sostiene di aver passato il 24 insieme a sua madre, preparandosi per un colloquio di lavoro. Racconta di aver usato il telefono di Margaret per accedere a Twitter e parlare con Sylvie, nonostante l'ultimatum. Chad arriva e lo scopre. Scoppia l'ennesima lite. Poi Cody rientra da lavoro e Grant se ne va, con l'intenzione di passare la notte fuori. Queste informazioni però non convincono gli investigatori. Troppe stranezze e soprattutto nessun segno di rapina in casa. Grant viene arrestato con l'accusa di omicidio premeditato. Sloan, la fidanzata di Cody, racconta alla polizia che il cognato, negli ultimi tempi, è fuori come un ballatoio e che ogni tanto ha minacciato di far fuori tutti. Certo, non significa molto. Eppure... L'elemento più inquietante di tutta questa faccenda emerge durante il processo, alla fine del quale Grant rischia la condanna a morte. Per l'accusa, Grant avrebbe elaborato un piano macchiavellico per sbarazzarsi della famiglia. Nel pomeriggio del 24 gennaio, dopo aver parlato con Sylvie usando il telefono della madre, avrebbe ammazzato Margaret per prima, poi Chad e infine Cody, di rientro dal lavoro. Secondo alcune perizie, Grant, dopo aver ammazzato i suoi, prende l'indice di suo padre morto, sblocca il telefono con il dito del padre e accede alla home banking dell'uomo, versando altro denaro sul conto di Sylvie. Ma non è finita qui. Il ragazzo avrebbe inscenato questa drammaturgia dell'orrore secondo cui tutto avrebbe dovuto apparire come un omicidio-suicidio firmato da Cody a rientro dal lavoro. Per questo Cody ha una pistola che giace accanto a lui. Per questo Chad ha una fondina al fianco con la semiautomatica all'interno. Grant vuole che le persone possano pensare che i due abbiano discusso, arrivando a sfoderare le armi, e che Cody abbia avuto la meglio prima ammazzando i suoi, infine uccidendosi. Cody, il fratello amato e odiato, ammirato e seguito, viene macchiato nella morte dall'infamia di un'accusa da cui non potrà difendersi mai. Il problema è che quella fondina, se messa sul fianco destro, per come è strutturata, serve ai mancini, che possono prendere la pistola con la mano sinistra sul fianco, appunto destro. Ma Chad non è mancino. Qualcuno gliel'ha messa addosso dopo la morte. L'accusa non esita a inchiodare Grant alle sue responsabilità. Spunta una lettera del ragazzo scritta e inviata via mail ad alcune conoscenze online. Una lettera scritta dopo la rehab, in cui parla male del padre e del fratello colpevoli, a suo dire, della fine della sua relazione con Sylvie. Una relazione che vive solo nelle sue fantasie malandate. C'è un piccolo problema, però. Dov'è l'arma del delitto? I proiettili che vengono ritrovati non appartengono alle armi di Cody e di Chad. E allora di chi è l'arma con cui Grant avrebbe sparato uccidendo mamma, papà e fratello? Pare avesse rubato una Jericho 9 mm a un amico, che testimonia al processo. Un amico che poche settimane prima del delitto aveva invitato i fratelli Amato a giocare ai videogiochi. Grant si era fermato un attimo per andare in bagno e, secondo l'amico, aveva rubato l'arma, dato che conosceva il nascondiglio in cui era riposta, un armadio in camera da letto. Coincidenza o forse no, i proiettili trovati sulla scena del crimine potrebbero davvero appartenere ad una Jericho. Ma c'è un particolare non da poco. L'arma del delitto non viene trovata. Mai. Così come non vengono trovate tracce degli Amato su Grant. Del resto, ci sono 36 ore dall'ipotizzata ora del delitto al momento in cui il ragazzo è stato fermato dalla polizia. Come dice Natalie, la host di un podcast che amo molto e che si chiama Talk Murder With Me, è il tempo necessario sia per lavarsi bene che per liberarsi dell'arma del delitto. Ve lo consiglio, il podcast di Natalie sul tema Amato è una delle fonti più interessanti in circolazione. Grant Amato viene condannato al carcere a vita. La sua rabbia nei confronti della famiglia sterminata dopo che gli hanno cancellato i sogni d'amore lo ha portato a perdere ogni contatto con la realtà e a impazzire. L'America non lo ha perdonato. La Florida non dimentica la dolcezza e la serietà degli Amato. Non dimentica la simpatia e la passione di Margaret per i cavalli. Il maneggio dedica alla signora Amato una targa alla memoria per l'amicizia e l'amore dimostrati verso gli animali. Non dimentica Cody e il suo senso di responsabilità verso il lavoro da infermiere e anestesista, la gentilezza, la disponibilità ad aiutare quel fratello che ha amato come poche altre cose al mondo. Quel fratello che non si è posto il minimo problema ad ammazzarlo e a farlo passare come autore del delitto. Dovreste averlo capito, dopo tanti anni insieme, che i demoni che vi racconto, i conti con la gratitudine, non li fanno quasi mai. Sono Francesco Migliaccio. A presto.
Demoni urbani, i mostri sono tra noi, è il titolo del volume che Demoni urbani dedica al male che non ti aspetti, quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato. È scritto da Giuseppe Paternò Raddusa e vi aspetta in libreria, edito da Sperling e Kupfer. Leggendolo, sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce.
Demoni urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.